capitolo 4, la volta scorsa abbiamo letto qualcosa del 3, e allora andiamo al 4, a un famoso brano che almeno abbiamo sentito alcune volte, abbiamo pregato anche, e il brano dell'incontro con la donna samaritana. Gesù venne a sapere che i farisei avevano sentito dire: Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni, sebbene non fosse Gesù in persona a battezzare, ma i suoi discepoli. Lasciò allora la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria. Allora, l'ambientazione di questo brano parte dal deserto, dalla Giudea e probabilmente dalla zona del Giordano, dove Giovanni battezzava. E sapete che adesso finalmente in Terra Santa si può andare nel luogo, non sappiamo esattamente dove, però nella zona dove Giovanni battezzava e dove sono state ritrovate dai francescani archeologi dalla parte giordana. Sapete che il Giordano fa linea di confine per molti chilometri tra Israele e la Giordania. Nella parte giordana del deserto Michele Piccirillo, che è morto qualche anno fa, è stato un grande archeologo francescano, ha ritrovato delle antiche vasche battesimali del IV secolo e dei resti di chiese. Quindi, come dire, è molto antica la memoria cristiana di andare a farsi battezzare lì, nella memoria di Giovanni Battista che battezzava e di Gesù che battezzava. Il battesimo come immersione, come gesto di immergersi nell'acqua, di immergersi completamente, non è inventato da Giovanni Battista, fa parte della tradizione ebraica. E sappiamo che nella tradizione ebraica c'erano questi bagni rituali, tanto che spesso anche gli ebrei osservanti avevano in casa, si riusciva ad avere delle piccole vasche dove ogni giorno si immergeva come rituale, no? Cioè l'acqua che purifica, no? Se volete. Da noi è rimasto, proprio la piccola cosa di uno che, no? Che quando entra in chiesa si fa il segno. Però si prende le chiese antiche e davanti alla chiesa c'era un cortiletto dove c'era una fontana e si lavava le mani, quindi si lavava il volto, cioè un segno di purificazione, anche noi ce l'avevamo. E allora Gesù che decide di lasciare la Giudea e si dirette verso la Galilea, doveva perciò attraversare la Samaria. Attenzione, bisogna per avere un attimo presente, almeno con l'immaginazione, la catena geografica, no, dell'Israele, della Palestina, e questa striscia, no, dove la parte più a sud è la Giudea. La parte più oggi c'è un po' di scambio di
anche
allora dicevo da immaginare un po' la cartina geografica, siamo a Giovanni 4 e quindi la parte più a sud è la Giudea, la parte centrale è la Samaria e la parte più a nord è la Galilea, cioè oggi la parte centrale e corrisponde più o meno alla Cisgiordania, ai territori occupati. E quando sentiamo Nablus, quando sentiamo Ramalla o Jenin, questi purtroppo, no, questi paesi, questi villaggi dove a volte accadono i fatti di sangue, dovuti al conflitto che c'è, no? E quella zona lì è la Samaria. Allora, doveva perciò attraversare la Samaria, per cui per andare al sud, dal sud al nord, deve passare per la Samaria. Attenzione, questo doveva non è un dovere geografico. Cioè in che senso? Nel senso che già allora, dato che sappiamo non correvano buon sangue tra i giudei e i samaritani, esistono ancora i samaritani, sapete? C'è un gruppo, non sono molti, ma c'è ancora un gruppo di samaritani in Cisgiordania che ha ancora le tradizioni sul Monte Garizim, che poi la donna dirà, che ha queste, che nella loro festa della Pasqua sgozzano gli agnelli. C'è stata una trasmissione Rai qualche settimana fa si facevano vedere le diverse comunità religiose in Israele e hanno fatto una cosa sui samaritani e hanno filmato la Pasqua. E con questi che allora, perché sto dicendo che non è un dovere geografico? Perché allora, come oggi, ancora oggi, i pellegrini non passano, quando si va in Galilea, non si passa dalla Samaria, non si passa dalla Samaria perché è un casino, cioè perché devi passare per il checkpoint, è tutto un problema. E allora ci sono due vie alternative, o seguire il Giordano, la valle del Giordano, o il mare Mediterraneo. Allora dico questo perché Giovanni sapeva queste cose qui, per cui descrive che Gesù deve passare per la Samaria non è un dovere geografico, ma è un dovere di altra natura, cioè se i samaritani sono i fratelli separati, Gesù non può non passare, no, a trovare i fratelli separati. Ricordate, in Atti Evangeli Gesù dirà che no, io sono venuto per le pecore smarrite della casa di Israele, no? E la luce che cerca le tenebre. La luce cerca le tenebre. Grazie a Dio, no? Cioè nel senso che la luce non si accontenta di brillare, no, magari in un luogo, no? Ma la luce si diffonde. E cerca il tempo. Questo tempo della Quaresima che stiamo cominciando a vivere, in cui siamo più invitati a un impegno di conversione, no? Troveranno tutte queste parole sulla purificazione del cuore, eccetera, eccetera. Ma perché? Perché la luce ci cerca. La luce ci cerca. Perché qualcuno vuole venire a trovare noi perché si è separati, no? E allora vediamo meglio ancora. Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe e suo figlio, che c'era un pozzo di Giacobbe. Sicar, come vedete poi in nota, e Sicar Sichem, dove è menzionato questo pozzo. Ora, che sia proprio questo pozzo, il pozzo che si va a visitare con i pellegrini, non ne siamo sicuri, però c'è a Sichem, c'è un pozzo, adesso è in una cripta di una chiesa. I greci, quando c'era andato io, c'era la cripta e stavano cominciando a costruire la chiesa, però 10 anni fa. Adesso mi hanno detto che c'è una chiesa bella, greco ortodossa, un solo monaco. E c'è questo pozzo dove si fa memoria di questo. Ora attenzione, questa scena che noi vediamo è una scena che ha tanti precedenti nell'Antico Testamento. Cioè dove naturalmente il pozzo era un luogo di incontro, no? Voi immaginate, no? L'acqua, quindi se andava a prendere l'acqua c'era altra gente, e anche con ancora di più che spesso il pozzo era anche occasione di non solo di affari, ma anche di affari amorosi. Cioè nel senso che ricordate che Mosè conosce sua moglie Zipora perché la difende lei e alcune donne da alcuni pastori che la stavano infortunando e lei la difende e da lì si conoscono, no? E poi ancora per gli altri patriarchi attorno ai pozzi, no, ci saranno questi incontri, un'entità che andrà e incontrerà la sposa, eccetera, eccetera. Gesù dunque ha faticato per il viaggio, si deve verso il pozzo. Questa luce che vuole illuminare le tenebre e prende su di sé la fatica di questo compito, no? Illuminare le tenebre è faticoso. Questo lo sperimentiamo anche noi quando vogliamo cercare di far chiarezza nelle relazioni, no? e allora c'è una fatica. E così come ho chiaretti me stessi, no? Tante volte, ecco, cioè anche nella Quaresima, per quello che è possibile, no? Saremo invitati a riuscire a prenderci qualche tempo di più di silenzio, no? Di preghiera per quello che uno può. Ma anche farlo, viverlo, significa assumere una fatica. E allora il Signore è affaticato e si deve aprire il posto, da circa mezzogiorno giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Ora attenzione a questa annotazione di Giovanni, che era a mezzogiorno, e giunge una donna, c'è cioè Gesù e questa donna che arriva, e non ci sono altri. E, beh, è chiaro, perché a mezzogiorno no, non si va a prendere acqua, no? Cioè, credo che tutti quanti noi, non so se da piccoli conoscevano le fontane, no? Si andava a prendere l'acqua, ma con il secchio, con i bidoni, ma non si andava a mezzogiorno, no, soprattutto d'estate, era un suicidio andare a mezzogiorno, no, con le tanche del 10 o 15 litri a mezzogiorno. E si andava o la mattina presto, no? O la sera tardi. E anche lì era un momento di socializzazione, no? In cui, perché le persone, dato che erano in fila una dopo l'altra, nel tempo si parlava, si diceva: ma quello là come sta? E quello là ha lasciato la moglie, sì, quell'altra, no? Per cui, come sappiamo, questa socializzazione, no, si taglia, si cuce, no, si sfruttati. Allora, una donna che va a mezzogiorno e quindi che si mette, no, accoglie la fatica di girare, cioè portare l'acqua, è una che non vuole andare quando stanno gli altri, no? Poi conosciamo il brano, per cui sappiamo che questa donna ha un trascorso sentimentale e faticoso, e relazioni interrotte, eccetera, tante, no? Per cui sicuramente questa donna era già giudicata dalla gente, non sappiamo come vengono marchiate, no, queste donne, per cui andare via al mattino o alla sera significava sentirsi addosso, no? Magari la gente poi stava in silenzio, no? Per cui tutti quanti in silenzio e gli occhi, no? No, cioè da chi dicevano tutto. Allora questa donna non voleva incontrare nessuno. E incontra Gesù. Gesù va nella sua solitudine, nel luogo della sua solitudine, e le domanda: dammi da bere dai miei. Ora attenzione, io credo che Giovanni Battista sarebbe approcciato, come probabilmente molti preti, sarebbero approcciati in un altro modo a questa cosa, no? Della serie: ma come mai vieni a quest'ora? No? Allora? Da quanto tempo non ti confessi? No, l'avrebbe detto un prete. avrebbe fatto il prete. No, ognuno fa il suo. E Gesù, che non era un prete, non era un laico, no, le dice: dammi a bere. E vedete, si approccia con una domanda, narrando il suo bisogno. E sappiamo che narrare il nostro bisogno, esprimere il nostro bisogno, significa esprimere la nostra debolezza, no? Perché chiedere non fa piacere, no? Voi, chi è sposato, ha figli, sa che, no? Si è educati, no? E anche di, ma chiedi, domanda, no? No, chiedere non fa piacere, perché chiedere significa mettersi sotto e attendere che l'altro ti possa dire sì, ti possa dire no. Allora attenzione, perché Gesù si avvicina a noi dimostrando la sua fragilità, cioè il suo bisogno di entrare in relazione con noi, il suo desiderio di entrare in relazione con noi, che è un desiderio vulnerabile. Cioè nel senso che uno può dirgli no. È il suo desiderio debole. Gesù non ci conquista con la sua forza. Gesù ci affascina con la sua azione fragile. Gesù non si impone. Non si impone. Guardate che la nostra fede del Signore è cresce in autenticità quanto più sentiamo che liberamente, e non sappiamo perché, ci affezioniamo a Lui. Ci affezioniamo a Lui. Intanto che la nostra religiosità è in qualche modo costretta, siamo ancora incasinati, siamo ancora lontani dal vero volto di Dio, che non costringe nessuno. Gli uomini di chiesa sì, purtroppo tante volte mostriamo un volto di Dio sbagliato, perverso, di potere, no? Di potere sulle coscienze della gente, di potere dato o dati sacramenti. E il volto di Gesù narra un altro Dio. Notate, lui dice, puoi darmi da bere. Tanto che la donna, vedete, dice, la donna samaritana gli disse, come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Notate, qui c'è tutta l'arte femminile, no? Di non dire né sì né no, ma di lasciare aperto il discorso, no? Cioè, ma vediamo, cioè, non dice ecco, non dice no, vediamo, vediamo, no? Ed è attenzione perché le parole che dice questa donna sono molto interessanti, perché dice come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Cioè come mai tu osi saltare il muro che ci divide? Tu sei giudeo, io sono samaritana, tra noi c'è un muro, va. No? Come mai tu osi saltare? Come mai tu osi, e soprattutto osi saltarlo venendo a me con la tua debolezza. Cioè io ho paura che tu lo salti, un nemico salta il muro per darmi addosso, no? Un nemico no, mi raggiunge per essere nemico, per fargli del male, ma uno che viene e mi mostra la sua debolezza. Vedete, no, questo è l'opera del Signore, no? Cioè quella di operare in lui. Interessante, si vede nei nostri occhi questo muro, che tra l'altro non serve neanche più niente, perché gli attacchi terroristici adesso stanno venendo dall'Egitto e quindi non vengono più. Però veramente terribile, no? C'è un muro e poi la, come una volta un professore giovane italiano, ebreo, che incontriamo quando andiamo giù, e allora lui diceva, perché qualcuno domandava, no, ma il muro, e lui aveva sorriso dicendo, ma il muro non è un problema, il muro. Il problema è che chi sta da questa parte del muro non vuole sapere assolutamente niente, non vuole neanche vedere chi sta al di là del muro. Cioè il muro è come dire, io, l'altro per me non esiste. Non è un problema perché per me non esiste. Non lo voglio neanche vedere, cioè non lo vedo. No? Allora allora il Signore che è venuto a riconciliare, il Signore che è venuto a saltare questi muri che dividono, lì c'è un muro molto concreto, ma come sappiamo poi i muri sono i muri invisibili che dividono le comunità cristiane, perché poi noi siamo, come dire, no, un po' ci sorridiamo, giudichiamo quando vediamo in TV le immagini degli armeni e dei greci ortodossi che si pigliano scopettate al Santo Sepolcro, no? E allora rispetto agli amici che non sono cristiani ci dicono, ma è inserito, e noi diciamo, che vuoi, cioè, no? Gente così, no, perché noi, no, migliori, no? Ma guardate che in molte comunità cristiane i muri invisibili, no? Ce ne sono tantissimi. Allora poi non andiamo a scopettare perché magari ci autocontrolliamo, eccetera, ma dentro di noi,
sarebbe anche detto,
no? Come dentro di noi, tanto i confronti degli altri. Allora il Signore salta i muri, il Signore osa con la sua debolezza, ci viene incontro con la sua debolezza, non con la sua forza. Perché Dio fa così? Perché Dio è così. Perché Dio è amore. Allora, detto che noi non sappiamo fino in fondo cos'è l'amore, Lui ce lo mostra. Gesù ce lo mostra. I sei infatti non hanno rapporto con i samaritani. Gesù le risponde, se tu conoscessi il dono di Dio e che colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui e lui ti avrebbe dato acqua di vita. Vedete, Gesù porta avanti il discorso, facendo dei salti, e allora come mai tu, no, che sei il giudeo? Vedete, lei pensa di conoscere, Gesù l'avrà riconosciuto probabilmente o dalle vecchie, o più ancora dal gesto, no? L'avrà riconosciuto, e pensa di conoscerlo, no? Tu sei il giudeo e sei il mio nemico, no? E perché noi siamo così, noi ci facciamo gli schemi, no? Allora uno dice, infatti, anche tra, sapete, tra il prezzo, eccetera, o qualcosa su, quando mi convertivo, no? Oppure con gli amici prezzi con cui siamo stati in Terra Santa, approcciandoci, uno dice, saluta, e poi l'altro dice, ma questo è il padre, è il padre. Come dice, gesuita, no? Non mi conosce, non, però gesuita, allora già in scatola, no? Cioè noi scatoliamo la gente, così giudeo, no? E Gesù dice, se tu conoscessi, no? E il dono di Dio è colui, tu non mi conosci. Tu non mi conosci. E tra l'altro nel Vangelo sempre di Giovanni a un certo punto si dirà che la vera vita, Padre, capitolo 17, è conoscere te, conoscere, è colui che tu hai mandato. Colui che tu hai mandato. Attenzione, però la conoscenza, Gesù si parla qui, è una conoscenza nella libertà ebraica, è la conoscenza relazionale. Non è la conoscenza intellettuale soltanto, no? Ma la conoscenza di persone che frequentano l'altro e si coinvolgono con l'altro. Guardate che una decadenza forte della nostra vita religiosa cristiana, questo lo dicono persone molto più autorevoli di me, per esempio Enzo Bianchi, che dice il problema del cristianesimo in Italia non è primariamente la morale, i divorzi, le situazioni, eccetera, eccetera. Il problema è la poca conoscenza del Signore Gesù. La poca conoscenza del Signore. sono una conoscenza intima, più profonda del Signore Gesù. Tanto è vero che questo, Gesù dice, se tu mi conoscessi, e conoscessi il dono di Dio che è presente in me, tu stessa, a un certo punto, chiederesti, no? Conoscerlo più profondamente, no? E per cogliere il suo fascino, la sua bellezza, no? La bellezza dell'amore. Tu stessa, no? Chi ti dice da mille volte, tu stessa avresti chiesto a lui, quindi ti avrebbe dato accoglienza. Vedete, non perché l'acqua viva ha bisogno, che il Signore vuole donarci, ha bisogno di essere chiesta, no? Sapete, quasi come dire di uno che vuole essere pregato, no? Per cui, intanto che non glielo chiedi, non te lo dà. No, no, è perché, vedete, il Signore, se ci vuol bene, ci tratta da tutti. Ci tratta da tutti. Noi certe volte, no, nei confronti dei figli, dei ragazzini, no, cioè, e anche te, cioè, no, diciamo, vabbè, fai come vuoi, poi ci giriamo, no, verso la moglie o il marito, diciamo, tanto poi noi troviamo il modo per, no, cioè, e ha senso, cioè, mi faccio età. Quando uno diventa più adulto, non ha più senso. No. Cioè, la bellezza, no? Anche dell'amore e di persone che veramente ci stanno, quindi veramente dicono di sì, no? Allora questa qualità che fonde ha bisogno di essere accolta. Allora, se la donna le dice, Signore, non è un secchio, è un pozzo profondo, da dove prendi dunque quest'acqua viva? Il Signore sta cercando di condurla, Gesù, a una profondità, lei resiste e rimane a un altro livello, no? Cioè, a livello di dire, tu non hai un secchio. Cioè, questa donna c'è un secchio, probabilmente, no? Per andare a prendere l'acqua. E vede Gesù dice, non è un secchio. Cioè, quindi parla di sacco, ma non esiste. Cioè, che alcune volte anche la nostra difficoltà di dire, Signore, vabbè, ma poi rispetto alla mia vita concreta tu che sei? Rispetto alle mie difficoltà, alle cose concrete, tu lo sei? Sei inefficace. Non è così. Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, ci chiede il pozzo e nel bello di lui che ci figli e ci avvertiamo. Gesù le risponde, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Vedete, se il Signore non ci dà delle soluzioni immediate ai problemi, non ci fa saltare le difficoltà di a un pozzo che secondo c'è il secchio, non più di acqua, però vuole portarci a una dimensione più profonda, no? Cioè che è quella che può dare il cuore, un'acqua più profonda, un'acqua che in qualche modo forma una sete più profonda, la sete di essere amati, la sete di poter incontrare qualcuno che ci tiri fuori dalla solitudine e che soprattutto poi vedete fa addirittura della persona che riceve quest'acqua una sorgente, che zampilla per la vita che non muore. Vita eterna, ci siamo detti altre volte che dobbiamo tradurre piuttosto come vita, non più sconfitta dalla morte, no? Vita che non muore più. Perché la vita che noi sperimentiamo è una vita soggetta alla morte, no? Allora noi vorremmo una vita che vinca, che non sia più soggetta alla morte. E allora poter essere persone di... sarebbe bello, no? Cioè, credo che... una comunità cristiana e cristiani che non è che noi abbiamo, cioè siamo in un tempo di crisi in cui ci siamo coinvolti pienamente, no? Di cui non abbiamo le soluzioni, non siamo noi, no, onnipotenti, eccetera, eccetera. Però che in questo tempo di crisi ci siano persone che vivendo le difficoltà che vivono tutti, vivendo le fatiche che vivono tutti, riescono ad andare allo stesso tempo, non per il loro merito, no? Qualcosa di una vita, di un senso di vita, no? Persone che sono vive nelle difficoltà, persone che sono vive nelle malattie, persone che sono vive della morte. Però questo non è un volontarismo, questo non è come dire, sforziamoci di essere più, no? Sforziamoci di metterci gli stuzzicadenti qua in modo da essere sorridenti. No, non è questo. Questo non avviene per volontarismo. Questo avviene ricevendo il dono di Dio. Ricevendo il dono. Prima di tutto. E vedete, allora il Signore dice alla donna, dammi questa acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. E, è interessante, no? Perché la donna adesso viene fuori con il suo bisogno, con il suo desiderio, amore chiama amore, no? Desiderio chiama desiderio, no? Vulnerabilità che si offre può, no? Muovere l'altro a non stare più, pensate, no? Cioè non stare più così, no? Cioè, come questa donna samaritana vede un giudeo, si prepara, no? Adesso questa mi dirà, questo giudeo mi dirà, voi samaritani siete, no? Eccetera, e allora io sono già, no, pronto. Nella nostra vita è in trincea. Cioè nel senso che noi necessariamente in tante situazioni dobbiamo stare così, no? Perché la nostra vita è vincere. E allora tante volte anche con Dio siamo così. Mo che vuole questo, no? E mo che l'altra cosa, e mi lasci in pace, no? Cioè, e guardi un po' più là, no? Questo è questo Dio che, no? Però c'è un Dio che si presenta così, consegnandosi. Guardate che noi, per esempio nella celebrazione eucaristica, siamo invitati a partecipare a una rivelazione di Dio che si consegna. Questo è il mio corpo, dato per voi. Questo è il mio sangue, dato per voi. Avendo la grazia, no, di andare più volte in Terra Santa, quando vado al Santo Sepolcro, il Santo Sepolcro non è tra i luoghi come costruzione, come situazione, come tra i più preferiti, perché c'è sempre un po' un casino, eccetera. Però lì la conclusione di una storia di un dono. Di un dono. Per tutti. Per tutti. E il Santo Sepolcro è il mondo. Cioè nel senso dove trovi persone, no, come abbiamo visto anche stavolta, persone semplici, povere, che magari hanno speso per poter andare lì e sono lì con grande devozione, con grande fede. Poi hai dei militari, poi hai quelli che ci campano sul Santo Sepolcro, nel senso che no, cercano di farti, no, per un po' di soldi, cercano di dire, no? Un po' mercato, un po' il mondo. Però lì dice questo Dio che è per tutti. No, e anche nella messa, no? La messa, vedete che per esempio ci sono delle problematiche per alcuni gruppi cristiani o pseudo-cristiani che si celebrano, no, la messa, sempre la messa per conto loro, no? Che non partecipano per esempio nelle parrocchie alla messa parrocchiale, cioè che dovrebbe essere la messa di tutti, cioè dove dice proprio questo, questo Dio che è, e allora vedete, di fronte a uno così lei può abbassare la guardia e dire anch'io desidero questo, e profondamente anch'io desidero di quest'acqua di Dio, perché mi porto tanta morte dentro, tante rabbie, tante rivendicazioni, tante misure, tanti muri, eccetera, no? Non grandi quest'acqua. È bello questo brano, guardate questa dinamica, no? A partire da come Gesù si muove, permette a questa donna di poter, no, abbassare dire anch'io ho bisogno di questo amore, no? E Gesù le dice va a chiamare tuo marito e ritorna qui. E c'è un salto, no? A un certo punto probabilmente l'amore, no? La relazione, no, si dovrebbe dire l'amore, no? Cioè, però vedete anche questo, che il Signore vuole, come dire, entrare, darci a entrare nelle nostre problematiche, nei nostri nomi, perché i nomi devono essere per quanto possibile illuminati, no? Cioè non bastano delle, come dire, delle dichiarazioni di intenti, no? E poi tutto rimane così, no, bisogna entrare e va a toccare quello che è una, no, la relazione fondamentale, l'amore, la relazione fondamentale, la prima del tuo marito, e lei le dice, non ho marito, vai a chiamare, io non ho marito, e Gesù le dice, le tue belle non ho marito, infatti hanno 5 mariti, quello che ora hanno del tuo marito, in questo momento è vero. Come Gesù faceva sapere questa cosa, non lo sappiamo, probabilmente dobbiamo cogliere il brano, e ha anche una dimensione simbolica, no? Cioè quindi dove questa donna è un simbolo, no? Di fratelli separati, dell'umanità separata, no? E perché ancora sto dicendo questo? Perché vedete, questo fatto che lei non ha marito ma ne ha 5 e dice che sta con uno che non è suo marito, non ci fa solo, soprattutto per gli uomini, no? Dire, beh, è una donna, no, non così. E allora questo, che poi è sbagliato dirlo, perché? Perché a quel tempo le donne non potevano ripudiare il loro marito. Quindi questa donna è una donna che è stata usata e abbandonata. È stata abbandonata. E attenzione, al di là della situazione concreta di una donna che ha vissuto questo, ma questi mariti che ci usano e ci abbandonano sono i nostri idoli. Sono i nostri idoli. Perché l'idolatria, nell'Antico Testamento per esempio, molte volte è letta con l'immagine proprio degli amanti. Cioè Israele che è entrato in una relazione nuziale, no? Perché si usa l'immagine del matrimonio, no? Cioè, e Dio che dice io sarò il tuo Dio e tu sarai il mio popolo, no? È l'espressione dell'amore, no? Io sono tuo, tu sei mio, no? Ti appartengo. Allora, in questa relazione nuziale, teoricamente, Israele va a cercare altri amanti, va a cercare altri amanti. Con l'idolo ci si unisce, eh? Lì c'è l'immagine proprio, l'immagine sessuale, però di fatto all'idolo noi diamo tutto. Nel senso che le nostre energie, i nostri soldi, no, le nostre cose, molte volte, sulle varie idolatrie a cui ci sposiamo e da cui pensiamo di avere amore, da cui pensiamo di avere vita. Credo che ciascuno di noi può rileggere nel corso della sua vita, no, alcune volte le situazioni, no, per dar nome alle cose che si è cercato come assoluto, no? Che mi ha fatto l'assoluto. E allora sono 5, quello che sta a 6, Gesù è il settimo. Gesù è il settimo. sono dato che 7 è il numero di Dio, no? Allora Gesù è il settimo, no? Quindi è lo sposo, finalmente lo sposo. E dice alla donna: Signore, vedo che tu sei un profeta, i nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che Gerusalemme è il luogo su cui bisogna adorare. Il monte di cui parla questa donna è il monte del Sinai. Gesù le dice: credi in donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo perché la salvezza viene dal Dio. Ma viene l'ora ed è questa in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Vedete, questa donna tira fuori la problematica fondamentale che divideva ebrei, giudei, samaritani, che era il luogo dell'adorazione. Non mentre per i giudei era Gerusalemme, per i samaritani era il Monte Carissim. E allora Gesù, vedete, gli dice, da una parte riconosce, no, che è il dei che viene là, e però allo stesso tempo viene il momento, no, in cui quella, ne abbiamo parlato altre volte, vi ricordate del Tempio, no, e della dinamica del Tempio, di come il Tempio era stato sopportato da Dio, no, ricordate, non so, riprendere tutto il discorso, no, di come era stato voluto da Davide, eccetera, eccetera, no? Allora, diciamo, finisce il tempo della sopportazione, no? In cui Dio deve dire, ma per fare questo giocattolo, no? È un po' costoso, perché poi il tempo di Gerusalemme era, no? Come anche San Pietro o altre strutture, è un tempo, ma sono costoso. Cioè, vabbè, ti piacciono tutte queste celebrazioni, ti piacciono gli stucchi, ti piacciono gli ori, eccetera. Un po' problematico, ma questo va. Il luogo dell'adorazione è il cuore, spirito e verità. Per cui noi, cioè noi certamente abbiamo bisogno di luoghi come quello dove tra un po' celebreremo una messa, che sono anche belli, senza essere, no, uno schiaffo alla povertà come alcune cose, ma belli, e dove possiamo incontrarci e celebrare, no? Ma noi sappiamo che non è lì soltanto che noi incontriamo Dio, ma è nella nostra vita. Guardate, è più, da una parte è affascinante, dall'altra parte ci fa paura, no? Perché le relazioni ci fanno paura. Cioè, nel senso che da una parte le desideriamo, e dall'altra parte le viviamo con fatica, perché le relazioni che viviamo a volte sono anche faticose, no? Per cui uno dice, vabbè, ma scusa, basta, lasciami, no, il mio tempo, eccetera. Allora, essere in relazione con un Dio che vuole stare con te sempre. Uno dice, ma, beh, adesso, sempre, cioè, no. Scusate, questo nella dinamica dell'amore, quando eravate magari, adesso siete amati, ma una volta eravate innamorati, no? Così vi parlo di scusate, eravate innamorati, no? E uno porta l'altro con sé, lo porta nel cuore. Va a lavora, fa altre cose, da 2000 chilometri, però un momento di calma, il cuore va su, si ama. E semplicemente magari si insieme, no? E poi torna a fare quello che deve fare, eccetera, eccetera, no? Poi voi donne domandate quanto mi sono mancata, quanto mai è quello che no, allora, ma guardate, così è il... Così è il... Questo dice qualcosa della cosa. No? In un rapporto dove la sequela, la relazione, l'adorazione ha a che fare con la dinamica dell'amore. Il discepolo segue il Signore perché è affascinato per lui, perché il suo modo di narrare il volto di Dio di un Dio in cerca, di un Dio che vuole illuminare le mie tenebre, di un Dio che si consegna a me nell'amore, senza usarmi violenza, senza opprimermi, ma anzi, paradossalmente, suscitando libertà. Questo mi affascina. Tanto che, come poi Pietro dirà, rispetto anche ai dubbi, alle situazioni che non capiamo, ai problemi che possiamo avere con Dio, in cui ci viene la tentazione di dire ma forse sarebbe meglio fare tutta un'altra cosa, uno dice, ma per chi è meglio? E guardate che nel Vangelo di Giovanni molte volte torna questo, Giovanni, che lui nei racconti della passione, e quando i guardi saranno mandati, prima del racconto della passione, nel primo momento in cui i sommi sacerdoti manderanno delle guardie a prendere Gesù, e questi guardie torneranno senza di lui, e i sacerdoti diranno, ma perché non l'avete detto? E loro diranno, non abbiamo mai sentito nessuno parlare così. Che sono un po' le stesse parole di Pietro, detto in un altro modo, no? Cioè un uomo che ha parole di vita, un uomo che ha parole di vita. Allora io mi fermerei qui e un uomo libero, no? Perché pensate, in quel momento giunsero i discepoli, ci ne ragionarono di parlarsi con una donna. Nella cultura ebraica sì, era sconveniente per un uomo parlare con una donna, no? La condizione femminile era molto difficile, cioè, per cui pensate, persino un marito non doveva parlare alla moglie di cose della Torah. Si dice che chi parlava alla propria moglie di cose della Torah era come se ne insegnasse cose zozze, come se ne dicesse cose zozze. Quindi immaginate, no? E per dire anche questo, anche perché anche i discepoli, pur stando tanto tempo con il Signore Gesù, non arriveranno ad avere la stessa libertà. Sempre un po' così. E così vale anche per noi. Cioè Gesù ha vissuto un'umanità così piena, così liberante, così libera, che nessun discepolo ha liberato. Nessun discepolo. Bene, allora per chi vuole chiediamo la città. Thank you.